Siano lodati Gesù e Maria.
Sempre siano lodati.
Carissimi, in questa quarta domenica di Avvento abbiamo ascoltato il Vangelo che, per la verità, viene letto diverse volte durante l'anno liturgico, ma il giorno più importante nel quale viene letto questo brano del Vangelo, il brano dell'Annunciazione e quindi dell'incarnazione avvenuto nel momento stesso in cui la Madonna ha dato la sua volontà al Signore, è il 25 marzo, cioè la solennità dell'Annunciazione al Signore. E perché questo Vangelo viene letto anche nella domenica che precede il Natale? Certamente ci sono delle ragioni storiche, perché in alcune chiese, come a Ravenna, nel V secolo, poco prima del Natale, si celebrava la festa dell'Incarnazione. A sottolineare il fatto che l'Incarnazione e il Natale, anche se sono intimamente connessi, in realtà andrebbero anche distinte, perché Dio si è fatto uomo nel momento in cui lo Spirito Santo si è unito con il germe della Vergine Maria e nel suo grembo lui ha assunto tutto l'umano, eccetto il peccato. Il Natale non è altro che il sole che sorge, la pienezza del Verbo fatto uomo che viene alla luce, il dono che il Padre e Maria Santissima, la Madre, fanno all'umanità. E poi l'Epifania e la piena conoscenza di questo sole a tutti i popoli. Per cui oggi potremmo dire che è una piccola festa della Incarnazione, di quello che San Paolo, nella seconda lettura tratta dalla lettera ai Romani, chiama la rivelazione del mistero avvolto nel silenzio per secoli e oggi annunciato a tutte le genti per ottenere l'obbedienza della fede da parte di tutti. Quindi, dall'inizio dei secoli, prima ancora che Dio creasse tutte le cose, nella sua mente infinita, nella sua volontà, era già disposto che il Verbo sarebbe diventato l'apice di tutta la creazione, l'uomo. E tutto questo perché? Perché soltanto attraverso Dio fatto uomo, l'uomo potesse diventare Dio. A questo noi siamo chiamati. Non siamo chiamati ad una vita in cui cerchiamo di barcamenarci il meglio possibile. Facciamo in modo che questi anni che passiamo qua giù siano i più tranquilli possibili. No, noi con il battesimo siamo già diventati partecipi della natura divina e tutto questo sarà pienamente disvelato quando il Signore verrà, tempo dell'Avvento, e ci porterà con sé a godere il suo regno che non avrà fine. Tuttavia, carissimi, in questo Vangelo ricchissimo, la prima lettura in genere ci dà sempre una chiave di interpretazione per poter approfondire almeno un aspetto in particolare. E nella prima lettura, tratta dal secondo libro di Samuele, la chiave di lettura ci proviene proprio da un personaggio che si trova all'interno del Vangelo. L'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria disse: «Il Signore a questo tuo figlio darà il trono di Davide suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». E difatti nella prima lettura si parla proprio del re Davide. Un piccolo ragazzino, il più insignificante, sembrava che il padre si fosse proprio dimenticato di lui. Ricordate l'episodio di Jesse? Quando il profeta, arrivando a Betlemme, volle vedere tutti i figli di Jesse. Questo è più forte, questo è più bello. Ma il profeta diceva: ma il Signore non ha scelto nessuno di questi, ma sei proprio sicuro che non hai altri figli? Beh, per la verità ci resta un altro, ma è l'ultimo, sta a pascolare le pecore, che vuoi che sia, fallo venire. È lui, il futuro re di Israele. Ed è così che Davide è diventato un grande re, ha combattuto tante battaglie, ha ottenuto grandi successi. E allora, in un moto anche di generosità e di umana sapienza, ha detto: ma io abito in una casa fatta di cedro, una casa lussuosa, sono il re. Invece l'arca del Signore, l'arca dell'alleanza, che per gli ebrei era il luogo della presenza di Dio, abita in una tenda. No, voglio costruire una casa al mio Dio, un tempio degno di ospitarlo. Ed è così, poi, tra alterne vicende, il profeta Natan gli manda a dire quello che il Signore ha riservato per lui. Non sarai tu a costruirmi una casa, dice il Signore, ma sarò io Dio a costruire a te una casa. Cosa significano questi giochi di parole? Tante volte, carissimi, in questa dinamica entriamo anche noi, nel momento in cui pensiamo che noi dobbiamo fare qualcosa per Dio. Sì, dobbiamo fare qualcosa per Dio, ma non dobbiamo mai dimenticare che è innanzitutto Dio che fa tutto per noi. Ed è soltanto per mezzo di Lui e con la forza che ci dà Lui e uniti a Lui, con il suo stesso dono, con il suo stesso spirito, che noi possiamo fare qualcosa per Lui. Il Signore manda a dire a Davide: Davide, tu vuoi fare qualcosa per me, ma ti rendi conto che dal momento in cui sei nato, forse anche prima, anzi sicuramente, sono stato sempre io a fare qualcosa per te. Non valevi niente e io ti ho scelto. Eri piccolo e io ti ho fatto grande. Eri debole e io ti ho fatto vincere tante battaglie. Tutto io ho fatto, Davide. E tu hai collaborato. Mi sei stato docile, ma non dimenticare che se non è il Signore a costruire la casa, invano vi faticano i costruttori. Per cui io farò una casa a te, cioè io farò un casato, una discendenza a te. E la discendenza di Davide è Gesù. Gesù soprattutto nella sua umanità, perché l'umanità di Gesù in senso stretto è l'umanità che ha assunto dal grembo della Vergine Maria, ma in senso lato l'umanità di Gesù siamo tutti noi. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo, quindi tutti noi siamo il regno del Signore Gesù, il discendente di Davide. È in quest'ottica che noi dobbiamo leggere l'annunciazione del Signore. Il Signore non chiede a Maria di essere lei protagonista principale dell'incarnazione. Sarà lo Spirito Santo che scenderà su di te. Intelligentissima la domanda che la Madonna ha fatto all'angelo. Una domanda non carica di mancanza di fede, come qualcuno potrebbe pensare, come invece è stato il caso di Zaccaria, che poi divenne muto. La domanda della Madonna è stata una domanda in cui chiedeva soltanto lei cosa doveva fare, qual era la sua parte. Non conosco uomo, come è possibile questo? E l'angelo dice: proprio perché non conosci uomo sarà possibile tutto questo, perché Dio le sue opere più grandi le compie lì dove l'uomo accetta di essere vergine. cioè una verginità, certamente non di corpo, non soltanto di corpo, di cuore, di mente, è una verginità intesa come disponibilità a far agire soprattutto il Signore. Noi che pensiamo che quando siamo in difficoltà chi ci deve aiutare? L'uomo. Quando dobbiamo scalare una vetta, a chi ci dobbiamo raccomandare? All'uomo. L'uomo. L'uomo nel senso di qualcuno, no? Forse anche io, il mio io. No. Il mistero dell'incarnazione ci parla proprio dell'azione, dell'intervento di Dio nella vita dell'uomo. Cioè, noi senza di Dio siamo niente. Il grande mistero del Natale, di cui noi cristiani dovremmo essere i banditori, è proprio questo, che Gesù Cristo è venuto a dare un nuovo inizio alla storia dell'umanità. E questo inizio consiste in questo: tu uomo non sei più solo, tu uomo non agirai più da solo, non dovrai muovere nemmeno un braccio da solo, ma Gesù Cristo, Dio fattosi uomo, vuole farsi uomo anche dentro di te e continuare ad operare, ad agire dentro di te. Dio che si fa uomo è l'inizio di una nuova alleanza tra il cielo e la terra, un'alleanza che sarà sigillata sulla croce. E ogni volta che noi celebriamo la Santa Messa, riceviamo i benefici del Natale e rinnoviamo questa alleanza della croce. Per cui, carissimi, concludo. Come dobbiamo preparare questo Natale? Lo dobbiamo preparare rapidissimamente in questi tre modi. Primo, prendere consapevolezza del grande mistero, del grande amore di Dio che ci ha fatto. Quel mistero nascosto nel silenzio e che ora viene annunciato. Secondo, in tutto chiamare sempre Gesù ad operare, ad agire dentro di noi, ad incarnarsi in noi. Quel Gesù che verrà in noi nell'Eucarestia, non lo mandiamo subito via quando noi usciremo da questa chiesa, ma diciamogli sempre: resta con me Gesù, andiamo a casa, resta con me Gesù, agiamo insieme, operiamo insieme, do a te Signore le mie preoccupazioni, do a te tutto, vivi tu Gesù dentro di me. E il terzo modo è proprio quello di Maria, cioè accoglierlo con profondo amore. E l'amore ha bisogno di silenzio, l'amore ha bisogno di tempo, l'amore ha bisogno di dialogo. Ritagliamoci questi spazi per accendere dentro di noi la fiamma dell'amore e poter accogliere Gesù come l'ha accolto Maria. Una mamma che tiene un bambino in grembo è sempre attenta al figlio che è dentro di lui, lo pensa incessantemente e lo ama costantemente, e se si siede fa attenzione che il bambino stia bene, se si mette in ginocchio, se cammina, se va in bicicletta, il suo unico pensiero è il bambino che tiene nel grembo. Avremo Gesù nel grembo fra poco, fratelli, nel grembo della nostra anima. Custodiamolo, prendiamoci cura di lui. Amiamolo profondamente, e questo sarà il più bel Natale della nostra vita. Siano lodati Gesù e Maria.